Le invenzioni non sono quasi mai dei colpi di genio. Il più delle volte sono prodotti delle coincidenze. Quanto deve la scienza alla serendipity? Le invenzioni sono più che altro una lunga catena di prove ed errori, disastri, colpi di fortuna, notti insonni. E così è stato anche per l'invenzione della bicicletta. Si fa tanto parlare dello schizzo di Leonardo nel suo Codice Atlantico. Ma diciamolo subito, per quanto potrebbe sembrare una narrazione affascinante, Leonardo non tracciò mai quel disegnino puerile, e nemmeno il suo giovane amante e discepolo Giacomo Caprotti. Il Codice Atlantico fu restaurato negli anni 60 del secolo scorso da parte dei monaci dell'abbazia di Grottaferrata, e le evidenze scientifiche dimostrano che l'inchiostro usato per lo schizzo ciclico o ciclistico aveva un'età non superiore ai 100-120 anni. Leonardo avrebbe disegnato una bicicletta verso la fine del 400. Fu invece quel burlone di Augusto Marinoni, grande esperto del maestro fiorentino, a tracciare il disegno. Nice try, direbbero gli inglesi. Capitolo chiuso. L'invenzione della bicicletta è, come tante altre invenzioni, un rincorrersi di prove. Quella che chiamiamo oggi bicicletta ha in verità un nome più completo, bicicletta di sicurezza. Con quel dettaglio di sicurezza viene da chiedersi com'era la bicicletta prima. Ma procediamo con ordine. Gli storici non si sono ancora messi d'accordo. Fu un francese o un tedesco ad inventare il primo velocipede? Se ascoltiamo i francesi, fu nel 1791. Tale Conte de Sivrac. Si hanno poche notizie sul Conte de Sivrac. Alcuni dicono che non fu mai esistito, altri che fu un conte parigino con il passatempo delle congetture. Il cugino, barone Fremant, lo sfidò di inventare il mezzo più veloce spinto da un uomo. Il Conte de Sivrac, che è un dipinto alla Bibliothèque Nationale, lo fa assomigliare ad un dandy ante litteram, creò quello che chiamò il celerifero, che letteralmente, e un po' brutalmente, lo possiamo tradurre con il portatore di velocità. Due ruote allineate collegate ad una staffa centrale con sellino. Il Conte de Sivrac e il cugino barone Fremant si trovarono su una collina a nord di Parigi, mentre in città esplodevano le proteste e le prime teste saltavano come cavallette. Il conte arrivò con un garzone, il barone con un notaio. «Si chiama celerifero, caro cugino», disse il conte, «ed è il mezzo più veloce spinto dalla propulsione umana». «Vedremo», disse il barone accigliato. Il garzone salì sul mezzo. Il conte de Sivrac gli diede una piccola spinta e garzone e celerifero sfrecciarono giù per la collina. Il barone rimase stupefatto dalla velocità e il notaio annotò qualcosa sul suo taccuino. Unico problema, il celerifero non aveva freni né sterzo. Il garzone divenne un puntino giù in fondo e di lui e del celerifero non si seppe più nulla. Come succede in tutte le storie, il racconto del garzone sul celerifero non invecchiò, anzi ringiovanì di bocca in bocca e di anno in anno, fino a diventare mito. Il più veloce mezzo a propulsione umana arrivò alle orecchie del tedesco Karl Drais. Il gioviale Drais, di nobili natali, a 25 anni aveva già inventato una macchina da scrivere che chiamò Schnellschreibklavier, o pianoforte per scrivere rapido, un sottomarino con periscopio, un estintore e un tritacarne. Nel 1813, allo zar Alessandro I in visita alla sua Karlsruhe, donò due macchine. Entrambe permettevano di muoversi senza l'aiuto dei cavalli. La prima era chiamata Fahrmaschine, macchina per viaggiare, quattro ruote, molto ingombrante e con poco appeal. La seconda Laufmaschine, macchina per correre, una versione del celerifero dotata di un manubrio per sterzare. Lo zar ne fu entusiasta. Colto da un ardente fervore, il rubicondo Karl Reiss montò in sella alla sua Laufmaschine, salutò lo stimatissimo zar e percorse 28 chilometri spingendosi con i piedi sul terreno. A parte il dolore alle natiche che lo costrinse a letto per 4 giorni, la sua Laufmaschine fu un successo. In Francia la stampa la chiamò Treisien, in omaggio al suo inventore. E dopo il brevetto cominciò la produzione e la distribuzione in tutta Europa e fino agli Stati Uniti. Fu il primo bike boom della storia. Era il 1818 e l'affiche pubblicitaria mostrava un giovane e aggraziato uomo in tuta gialla con riga rossa, imposta da danzatore che spinge la Draisina con sguardo Sanssouci rivolto verso di noi. Ma alla Draisienne mancava qualcosa. Il limite stava tutto nella marcia. Spingersi con i piedi permetteva spostamenti ridotti. Per le lunghe distanze, la Draisienne, nonostante l'introduzione di sellini più larghi e comodi, era inadatta. Ma si sa, l'invenzione è un motore che continua a girare e questa volta ha sterzato per tornare ancora una volta in Francia e ancora una volta a Parigi. Henri e Ernest Michaud, padre e figlio, Fabbri. Ernest Michaud, tutta l'infanzia passata a battere il ferro e a plasmare con il martello le idee del padre, non staccava gli occhi dalla Draisienne che papà Pierre usava per spostarsi dalla casa alla bottega. Un giorno d'inverno, mentre papà Pierre se ne stette a casa con i piedi a mollo a lamentarsi con sua moglie dei clienti che tardavano con i pagamenti, il figlio Henri prese la Draisienne e la portò in officina. Batté il ferro a costruire una versione rozza di pedali, li montò ancora caldi sui raggi di legno della Draisienne e tornò a casa pedalando. A casa il padre vide la Draisienne sfasciata, mollò uno scappellotto al figlio e poi lo abbracciò. Aveva capito. I giornali la chiamarono velocipede. I fratelli Olivier finanziarono la produzione ed esplose il secondo bike boom, con vendita in tutta Europa e ancora negli Stati Uniti. Era il 1868 e il velocipede fu la prima bicicletta di produzione di massa. Ma il secondo bike boom si sgonfiò presto. Il velocipede era troppo pesante, ingombrante, scomodo. A trovare un rimedio ci pensò ancora una volta un parigino, Eugène Meillet. Era appassionato di stranezze. La sua fonte di ispirazione era il circo. Nelle sue memorie si legge che fu il rotolare di un orso a dargli quell'idea. Fu l'eleganza del rotolamento di un animale così imponente a farmelo vedere. Così scrive. Una ruota grande come un orso. Pagò un fabbro per creare una ruota alta 1,5 metri. «A cosa le serve, signor Meillet?» chiese lui. «A pedalare verso il futuro», rispose non senza una certa pomposità il signor Meillet. Ma un cerchio così grande non si muoveva aggraziatamente come quell'orso. «Mettiamoci più raggi», disse il fabbro. «Raggi di ferro!» Ci montarono i pedali senza serpentine, semplicemente agganciati al mozzo centrale della ruota, un sellino e una serie di capitomboli, alcuni dei quali quasi mortali. Ma Eugène Meillet non si diede per vinto. Indossò un casco da soldato e fece delle prove di mobilità. Il mezzo correva, frenava ruotando indietro i pedali, era comodo e si potevano percorrere molti chilometri. Si tolse il casco e lo presentò alla stampa, che lo chiamò biciclo. Il biciclo diventò la moda del momento. Negli anni 80 dell'Ottocento, un vero e proprio status symbol, il terzo bike boom. L'inglese Thomas Stevens, in cerca di un'impresa che lo proiettasse nell'alta società britannica, fece il giro del mondo pedalando per 20.000 km. Il biciclo non subì nessuna rottura, Unico inconveniente, una prigionia in un paese non meglio specificato. Con quel mezzo pensavano che Thomas Stevens li volesse invadere. Il vero miracolo non fu il giro del mondo in biciclo, ma il fatto che l'atletico Stevens, nonostante le molte cadute, non si ferì mai seriamente. In realtà, a Parigi come a Londra, a Francoforte come nel Connecticut, il biciclo mieteva vittime. Cadere da quell'altezza per una moneta o un sassolino era una morte, oltre che stupida, assolutamente goffa. Prova ed errore, è questo il mantra degli inventori. E ci vuole un grande inventore per arrivare alla soluzione e alla fine della nostra storia. James Starley. Uno che a 9 anni costruiva esche per topi con un ombrello e rami di salice. A 11, per salvare la sua anatra d'acchi dall'attacco di ratti, inventò una porticina che si chiudeva al passaggio della amata anatra. A 15 riparava macchine da cucire con una tale rapidità che pochi anni dopo fondò un'azienda per produrle. Fino a che suo nipote, dalla Francia, portò un biciclo. «Zio James, la ruota si è rotta, puoi ripararla?» «Fondi la ruota e vendi il ferro. Ti andrai ad ammazzare con quel coso», rispose lo zio James. Ma James Starley non smetteva di pensare al biciclo. Un giorno, andando al lavoro, un tizio con lunghi capelli castani, una pelliccia, un bastone e scarpini lucidi, lo salutò con accento irlandese in sella ad un biciclo. Gli tagliò la strada, la grande ruota anteriore incontrò una minuscola pietra triangolare e il buon Dandy volò per un paio di metri per rovinare a terra dolorante. James Starley si avvicinò al biciclo, che stava addirittura a pancia in su con le ruote ancora in movimento. Fissò a lungo il mezzo mentre il Dandy chiedeva aiuto. Starley corse ad acquistare 2 bicicli. Li smontò, li rimontò usando soltanto le piccole ruote, collegando i pedali a quella posteriore con un movimento a catena. Sella, manubrio e nome. Safety bike, o bici di sicurezza. La safety bike divenne lo standard della produzione di biciclette e il celerifero, la draisina, il velocifero e il biciclo divennero presto pezzi da museo. Nacque la bicicletta. Il più veloce mezzo a propulsione umana, lo strumento che ha H.G. Wells, l'inventore della fantascienza, qualche anno più tardi fece dire: «Ogni volta che vedo un adulto in bicicletta, penso che per la razza umana ci sia ancora speranza». Con buona pace di Leonardo.